Oggi come ieri, di e con Silvia Baldo.
Il lunedì alle 9 e alle 20:30. Vi aspetto. Il 29 gennaio del 1951 si svolse la prima edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, condotto da Nunzio Filogamo. Di questa prima edizione non si conserva quasi traccia sui quotidiani dell'epoca, se non per qualche piccolo trafiletto. Nonostante questo, il pubblico radiofonico ne decretò il successo con una grande partecipazione di ascolti. In realtà, se andiamo indietro con gli anni, il Casinò Municipale di Sanremo era già stato protagonista di una kermesse natalizia nel 1932. Allora, il concessionario del locale, napoletano Luigi De Santis, organizzò il Festival Partenopeo di Canti e Tradizioni. Memore del successo di questa kermesse, nel 1945, un floricoltore locale, Amilcare Rambaldi, incaricato dall'organizzazione politica Comitato di Liberazione Nazionale, propose un concorso canoro per rilanciare l'economia sanremese nel periodo invernale, proposta che poi venne accolta solo nel 1951. A vincere questa prima edizione fu Nilla Pizzi con Grazia dei Fiori, e Nilla Pizzi fu la vincitrice anche della seconda edizione del Festival di Sanremo, che tra l'altro trovò un maggiore riscontro degli editori musicali. La particolarità è che su 5 concorrenti che interpretavano le canzoni, Nilla Pizzi vinse con Vola Colomba e si aggiudicò anche il resto del podio con Papaveri e Papere e Una donna prega, risultato che non fu mai più ripetuto nella storia del festival. Papaveri e Papere venne tradotta in 40 lingue diverse e ora spesso utilizzata anche come canzoncina per i bimbi. È un motivo allegro che nasconde già una satira politica verso i potenti. I papaveri alti alti, mentre le papere sarebbero coloro che subiscono il potere, e c'è anche un accenno di denuncia della condizione di subalternità della donna nella società italiana dell'epoca. Fu una delle prime canzoni italiane il cui testo esce un po' dal cosiddetto solco Dio, Patria, Famiglia. Queste canzoni un po' stucchevoli su cui iniziano a farsi spazio canzoni con un lessico più colloquiale e allegro. Bisogna attendere il 1958 con Domenico Modugno in coppia con Johnny Dorelli per aprire il Festival della Canzone Italiana a una nuova fase. Nel blu, dipinto di blu, diventato negli anni una delle canzoni italiane più conosciute di sempre in tutto il mondo, apre il Festival a una nuova epoca, quella della fusione di autore e interprete, confermata nel 1960 con la vittoria di Renato Raschel e Tony Dallara con la canzone Romantica. Tra l'altro, l'esibizione di Domenico Modugno fu inusuale per l'epoca. I cantanti infatti erano abituati ad esibirsi con la mano sul cuore, mentre Modugno canta spalancando le braccia e addirittura sbaglia le parole e salta un'intera strofa. La quinta edizione del festival nel 1955 fu la prima ad essere trasmessa in diretta radio-televisiva del programma nazionale, perdendo però il conduttore Nunzio Filogamo, che viene scartato perché ahimè ritenuto poco fotogenico. Questi sono i risvolti negativi del piccolo schermo. Negli anni 60 inizia la cosiddetta era Buongiorno, dal nome naturalmente del famoso Mike che condusse il festival dal 1963 al 1967. Inoltre cominciarono a susseguirsi sul palco gli urlatori e i cantautori, Adriano Celentano, Bobby Solo, Gino Paoli e Mina, che dopo la delusione per non essere nemmeno salite sul podio nel 1961, decise di non partecipare più al festival come concorrente. Gigliola Cinguetti, con i suoi 16 anni, rimane la concorrente vincitrice del festival più giovane e con Non ho l'età trionferà anche all'Eurofestival a Copenaghen. L'edizione del 1968 viene purtroppo ricordata per il suicidio del cantautore genovese Luigi Tenco, dopo che la sua canzone Ciao amore ciao, cantata con Dalida, era stata eliminata dalla finale. Sembra ancora poco chiaro questo triste episodio, negli anni sono sorti vari dubbi. A Dalida fu consegnato un biglietto che varie perizie calligrafiche attribuirono sempre a Tenco. Faccio questo non perché sono stanco della vita, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e ad una commissione che seleziona la rivoluzione. A Mike Bongiorno, che tra l'altro durante quel festival accennò appena alla morte di Tempo, tacendone persino il nome, fece seguito la conduzione di Pippo Baudo, un altro famoso presentatore italiano che detiene il record di conduzioni del festival, arrivando negli anni a presentarne 13 edizioni. Gli anni 70 sono il periodo in cui il festival sperimenta varie formule. 28 interpreti in gara divisi tra big, già qualificati alle serate finali, e aspiranti, che si sfidano per gli ultimi 4 posti. In un'altra edizione i partecipanti vengono divisi in 5 gruppi e l'orchestra viene sostituito da basi musicali. Infine, nell'edizione successiva, si torna alla divisione in solisti, complessi e cantautori. Oltre agli artisti in gara si alternano vari ospiti italiani e stranieri, tra cui i Queen, costretti a seguire le regole dell'Ariston di quel periodo e cantare in playback con evidente disappunto del leader. Nel Sanremo 1968 spicca la presenza di un grande del jazz, Louis Armstrong, che non capì di avere una durata limitata dei brani per esigenze televisive e pensava di dover tenere un mini concerto, tant'è che Pippo Baudo fu costretto ad intervenire per fermarlo. È solo nel 1977 che il festival viene spostato al Teatro Ariston a causa di alcuni lavori di ristrutturazione al Casinò, trasloco che divenne poi definitivo. Il festival del 1980 viene invece ricordato perché, con la presentazione di Claudio Cecchetto, Roberto Benigni e Olimpia Carlisi, è la prima occasione in cui il presentatore ha un ruolo di protagonista e non solo di annunciatore. Negli anni i grandi artisti cominciarono a tenere una certa distanza dalla kermesse sanremese, partecipando come ospiti e lasciando invece il posto a cantanti divenuti sì famosi, ma la cui carriera aveva necessità di un rilancio, come Anna Oxa, Bobby Solo, Iva Zanicchi, Loredana Bertè. Si può dire che Sanremo si limita a confermare cantanti già famosi, quasi che la vittoria alla manifestazione costituisse in qualche modo un premio alla carriera. Quindi, tra gli anni 80 e gli anni 90, vediamo vincere Albano Romina, Eros Ramazzotti, i Pooh e i Ricchi e Poveri, e questo anche grazie al voto della giuria popolare. Certo, Sanremo, anche negli ultimi anni, risulta un buon palcoscenico dove lanciare o confermare artisti emergenti. Abbiamo visto nascere negli anni nuove voci come Dolce Nera, Francesco Renga, Arisa e Sonora. Poi anche a Sanremo ci fu il periodo in cui molti dei partecipanti sono artisti provenienti dai talent show, quindi usciti dalle varie edizioni di Amici e X Factor. Nelle edizioni del 2020, che passano in mano ad Amadeus, il festival viene rilanciato in quanto accoglie artisti e di conseguenza pubblico più giovane. Nel 2021 emergono in maniera eccellente i Maneskin, che otterranno un successo internazionale vincendo anche l'Eurovision Song Contest. Da ricordare che molte canzoni che al festival non hanno avuto il podio, nella realtà hanno riscontrato un successo enorme. Tra tutti ricordiamo Vasco Rossi, che nell'edizione del 1982 si classificò ultimo con Vado al massimo e nel 1983 penultimo con Vita spericolata. Due grandi successi discografici. Vorrei ora farvi ascoltare un artista che nel 1979 visse un momento di grande celebrità partecipando al Festival di Sanremo, Franco Fanigliuolo, ma che venne in seguito dimenticato, nonostante fosse un artista che cantava con l'anima. Pensate che la sua canzone fu censurata e la frase «foglie di cocaina» divenne «bagni di candeggina», censura tra l'altro che non venne applicata ad artisti più famosi per frasi simili. Addirittura il testo fu accusato di vilipendio alla religione, ma ebbe comunque un certo successo. Ironia della sorte, Franco Fanigliuolo morì nel 1989 per un'emorragia cerebrale. Nel testo della canzone sanremese cantava «Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale». Continuate a seguire la programmazione di Radio Più, noi ci sentiamo lunedì prossimo. A me mi piace vivere alla grande.
Guglielmo Regipetto, che se lo mette spesso nel cuore della notte, come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte dai blue jeans e arriva a Zeffirelli, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. Ho un nano nel cervello, un ictus cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa, per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato, e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore a me. Mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grande già, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Padre di mia moglie mi aveva sempre detto: portala dove vuoi, ma non portarla a letto dove dormo, dove se posso sogno, dove non so capire se ho voglia o se ho bisogno. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. Mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata, e dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata.
Vetrina decisiva.
Oggi come ieri, di e con Silvia Baldo.
Il lunedì alle 9 e alle 20:30. Vi aspetto.